Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi.
E questo era Jorge Mario Bergoglio, ovvero Papa Francesco. Francesco Franceschini invece è in regia, qui al microfono c'è
Arnaldo. Guarda, è una grande, per me è una grande gioia, è una grande soddisfazione. Arnaldo, nel mio piccolo, fammelo dire, nel mio piccolo.
Arnaldo Casale invece è qui davanti al microfono, ma è molto, anche se non si chiama Francesco.
Il prossimo si chiamerà Papa Arnaldo.
Sì, no, ma tu sai, io guarda, il Papa Francesco era un nome che non osavo sperare.
Se posso fare subito la prima domanda, ma vai. Com'è che in 2000 anni nessuno si era mai chiamato Francesco?
Oh, questa è una domanda... che era la prima cosa che volevo dire, perché questa è appunto, ma non è la l'innovazione e la rivoluzione e la sovversione di Papa Bergoglio non sta solo nell'aver scelto un nome che non era mai stato usato prima, ma perché lui è proprio il primo che sceglie un nome tra virgolette d'arte, un nome di religione che gli piace, nel senso che la risposta alla tua domanda è perché nessuno si era mai chiamato Francesco,
perché è un nome troppo impegnativo.
Perché nessuno l'aveva mai scelto un nome. Allora ti spiego, fino ad oggi i 265 predecessori di Papa Bergoglio, e poi questa cosa se volete la verificheremo, la possiamo verificare andandole a vedere tutti, ma io ecco vado a memoria storica, fino ad ora i papi avevano sempre scelto o il loro nome di battesimo nei primi tempi, oppure il nome di un loro predecessore, a partire dal Medioevo più o meno. Il primo papa, ne parlavamo la settimana scorsa con Roberto Bizzarri, il primo papa che ha cambiato nome è stato Giovanni II, che si chiamava Mercurio, siccome era un nome troppo pagano per un papa, scelse di chiamarsi Giovanni II. Ma tutti i primi, quindi Giovanni I, Paolo I, Benedetto I,
Giovanni Paolo Pio I, primo, anche Giovanni,
no,
Paolo
Giovanni Paolo I è un caso a parte, adesso lo diciamo, okay. Ma Benedetto I, Pio I, tutti quanti si chiamavano veramente così. Quindi perché non c'è mai stato un Papa Francesco? Perché Francesco è un nome moderno, è un nome medievale. Il primo Francesco della storia è stato Francesco d'Assisi. E ai tempi di Francesco d'Assisi i papi già usavano dei nomi antichi.
Però nell'Ottocento, nel Novecento sarebbe potuto succedere.
Non è mai successo perché era contro la tradizione. Ecco. Perché la tradizione dei papi è quella di scegliere un nome che è stato già usato da un papa in precedenza.
Precedente.
Lo stesso Giovanni Paolo I che tu citavi è stato il primo, ma in realtà...
Mettere insieme i nomi di due papi, Giovanni e Paolo.
E Paolo, ha ripreso proprio Giovanni XXIII e Paolo VI.
Paolo VI, sì.
Quindi, proprio perché quando è nato il nome Francesco, i papi già non usavano più i loro nomi, ma usavano i nomi dei predecessori, insomma, non si poteva chiamare nessuno Francesco perché non c'erano i Franceschi ai tempi in cui sono nati i nomi dei papi.
Ho capito, però Bergoglio allora ha fatto una prima rivoluzione già nel nome.
È stata una rivoluzione pazzesca, non solo per il nome che ha scelto, ma perché ha scelto un nome inedito, per così dire. Ho letto che anche Giovanni Paolo II ci aveva pensato di chiamarsi Stanislao primo.
Perché origini polacche.
Esatto, perché Stanislao è il nome del patrono della Polonia. Tant'è vero che poi lo stesso segretario di Papa Wojtyła è oggi successore a Cracovia, si chiama Stanislao Stanisław.
Poi ci ha ripensato.
Probabilmente proprio perché era una cosa troppo rivoluzionaria, perché ripeto, in 2000 anni non era mai successo che un papa scegliesse un nome nuovo.
Quindi Bergoglio è più rivoluzionario di Wojtyła.
Assolutamente, più rivoluzionario di Wojtyła.
Almeno all'inizio.
Più rivoluzionario di Giovanni Paolo I, più rivoluzionario di Giovanni XXIII. Il suo inizio è stato assolutamente sovversivo. Io, mentre vedevo, a parte che ero così, dicevo, ma questo che fa? È matto. E poi pensavo, conoscendo un po' anche la Curia Romana, come si muovono, quindi pensando
di
al fatto...
Diciamo
sì, cioè se tu pensi che a Giovanni Paolo I gli è stato impedito di parlare, cioè lui che era un rivoluzionario, è stato il primo che voleva non limitarsi a benedire, ma voleva anche dire due parole.
Parliamo
per
del 78.
Parliamo del 78.
Ero piccolino.
E il cerimoniere non glielo ha permesso, gli ha detto no, lei non può parlare perché la tradizione prevede che lei benedica e basta. Giovanni Paolo II se n'è fregato.
È stato il primo a rompere la tradizione.
Giovanni Paolo II l'ha rotta invece parlando... E questo non è che ha pagato, ha cambiato tutto, cioè ha concesso un'indulgenza plenaria, non so se ci rendiamo conto.
Sì,
ha fatto un piccolo giubileo, ha pregato, una cosa strana perché non si è mai visto un papa che prega fino ad oggi.
Questa è cattiva però.
Quando dicevamo magari avremo un papa che crede in Dio, bisogna dire che veramente...
L'inizio è promettente.
Un papa che prega all'inizio del pontificato non si era mai visto, un papa che chiede la benedizione del popolo. Poi certo si è corretto, non so se...
Ma quello l'aveva fatto anche però Ratzinger. Poco prima di dimettersi.
Non ha chiesto la benedizione.
Pregate per me.
Pregate per me.
È un po' diverso.
Mentre lui ha detto proprio, io benedico voi, voi Poi si è fermato, secondo me ha pensato a quelli che stavano dietro e gli dicono: adesso ti scomunichiamo seduta stante se provi a chiedere al popolo di benedirti, perché non si può fare. E ha fatto...
Beh, non credo che i cardinali possano scomunicare il Papa, però.
Se diventerebbe così, è previsto. Sì? Ah, è previsto. Cioè, se un Papa va palesemente contro la dottrina cattolica, può essere scomunicato.
Addirittura, sì. Non lo sapevo.
Secondo me si è preoccupato, ha detto: adesso forse la sto facendo troppo grossa. Allora fa: vi chiedo di pregare perché Dio vi benedica. Perché... E si è messo in atteggiamento, ha chinato il capo per essere benedetto dal popolo.
Sì, l'ho visto.
Cioè, un Papa che si fa benedire dal popolo. Sì. Un papa davvero rivoluzionario, ripeto, adesso non so, magari sarà un papa iperconservatore, chi lo sa che cosa farà, non lo sappiamo, ma sicuramente l'inizio è stato veramente dirompente,
scioccante.
Io, a proposito di Francesco,
senti, ma ti posso chiedere un'altra cosa? Un gesuita che prende il nome del fondatore dei francescani?
Allora, qualcuno infatti ha già detto, ma in realtà lui si riferisce a San Francesco Saverio.
Sì.
Ma in realtà i nomi dei papi non si riferiscono mai soltanto ad un'unica cosa, cioè per dire, è evidente, cioè, lo stesso Giovanni Paolo, lo stesso Benedetto XVI faceva riferimento apertamente sia a San Benedetto sia a Benedetto XV quando ha scelto il nome, quindi nessuno impedisce a Papa Bergoglio di aver scelto questo nome in omaggio a San Francesco d'Assisi, a San Francesco Saverio, non ci interessa, perché il nome comunque è qualcosa lo stesso Francesco Saverio comunque si rifaceva a San Francesco d'Assisi nel nome.
Poi
il nome
forse si sarebbe chiamato Francesco Saverio eventualmente, se avesse deciso di puntare proprio su...
Sì, ma insomma il nome è una cosa che è talmente vasta come significato, ha talmente
Senti,
quei significati...
Io sono un po' curioso di conoscere un po' il dietro le quinte del conclave, no? Cioè vanno dal cardinal Bergoglio e gli dicono: lei è diventato papa, e il cardinal Bergoglio sceglie lì per lì il nome,
sì,
o ci pensa prima?
Non è mai successo, e questa cosa io personalmente ho sempre pensato che se io diventassi papa faticherei a scegliere il nome,
perché lo devi scegliere in pochi minuti.
Non è mai successo che invece uno ci abbia pensato, quindi evidentemente arrivano lì che già si sono preparati, come dire, perché sì, lo scelgono immediatamente, cioè,
quindi ci sono diversi cardinali che nel caso in cui venissero eletti sanno già
il nome. A meno che, appunto, come si dice, che chi non se l'aspettava proprio, cioè Papa Luciani per esempio abbia deciso lì per lì, o anche Wojtyła.
È stato più facile perché veniva dopo Papa Luciani.
Sì.
Papa Luciani è stato il primo a chiamarsi Giovanni Paolo.
È stato, sembrerebbe che sia stata anche lì una trovata dell'ultimo momento, perché anche lui sembrerebbe che aveva pensato a Pio XIII inizialmente.
Parli di Luciani.
Luciani. Mm-hmm. Quindi sembrerebbe che lui ci ha avuto un'illuminazione improvvisa invece il nome, ma non lo stupisce visto il genio comunque anche di...
Senti,
Luciani.
Il primo papa non europeo, il primo papa...
Primo papa americano. No, non è vero che il primo papa non europeo.
No, non è vero.
È il primo papa americano.
Latinoamericano.
In realtà anche americano, nel senso che non ci sono mai stati...
Sì, no, nemmeno statunitensi.
Ecco,
no, certo.
Non è il primo papa non europeo, perché papi africani, ecco, questo è un mito che va svelato, perché si va sfatato, perché si parla sempre il papa nero. Ora, il papa dell'Africa nera non c'è stato mai, ma di papi africani ce ne sono stati diversi nella storia
della
Chiesa.
Allora perché dicono
a partire
il primo
da
papa
Vittore,
europeo?
Così, perché dicono, perché la tradizione dice che poi per 500 anni addirittura sono stati italiani, quindi certo. Nel Medioevo comunque erano quasi tutti francesi,
poi
tedeschi.
Bergoglio è mezzo italiano perché è di origini piemontesi.
Come buona parte degli argentini, credo. Quindi Vittore, per esempio, che è morto nel 199 dopo Cristo, quindi siamo ai tempi
albori,
di San Valentino,
albori, sì.
Vittore era africano, San Pietro era asiatico, vorrei far presente, perché
certo.
Era medio orientale, quindi certo. L'Asia e l'Africa in realtà sono state già rappresentate, sono l'Oceania e l'America che non sono mai state rappresentate.
A questo punto l'America sì.
A questo punto l'America...
L'America del Sud,
arriva,
quanto
l'America, insomma, è l'America.
L'America
si chiama America.
Certo,
e tra l'altro credo anche come istanze, se andiamo a vedere il dibattito all'interno del conclave, sicuramente Bergoglio rappresentava anche le istanze degli statunitensi. Insomma.
Senti, qui sul Messaggero di oggi, se vuoi posso citartelo, c'è un commento di Lucetta Scaraffia che lo definisce conservatore rivoluzionario, questa specie di ossimoro.
Io non conoscevo bene Bergoglio, perché tra l'altro non ce l'aspettavamo, è stata una sorpresa, una bella sorpresa devo dire, perché noi pensavamo tutti a altri nomi. Io avevo fatto...
Però non lo conoscevi, è stata una bella sorpresa. Perché se non lo conoscevi è stata una bella sorpresa?
Perché io quando l'ho visto uscire mi sono rimasto
è stata
già dal
sorpresa,
nome.
È stata una bella
dire.
Sorpresa dal nome e
prima
dall'atteggiamento
nome.
Che lui ha
E poi l'atteggiamento,
adottato.
Perché io avevo fatto una lista quest'anno di 15 nomi papabili, Proprio no, c'era Bergoglio. C'era Francesco, c'era Francesco tra i 15, ma...
Ah, tra i nomi, nel senso, nomi, che avrebbero scelto.
Ma l'avevo messo così, più per un desiderio, proprio perché avere un Papa Francesco sarebbe stato un desiderio talmente grande che l'ho messo, ma non me l'aspettavo assolutamente, cioè certo, l'avevo messo tra i meno probabili. Mentre tra i Bergoglio l'avevo messo tra i 12 papabili, ma nella lista dei 6 meno papabili.
Gli outsider, diciamo.
Sì, io ho fatto 6 probabili e 6 meno probabili. Okay. Perché, ma soprattutto per l'anzianità, perché comunque c'ha 76 anni, quindi non ci si aspettava
un altro
Papa.
Ratzinger, un papa un po' più
io
giovane.
A proposito di nomi, devo leggerti a questo punto un sms che mi è arrivato proprio quando stavo salendo
momento,
per la radio, da Francesco
fa.
Salvi.
Ah,
io ieri, siccome ne avevamo parlato di questa cosa prima delle elezioni,
anche
ieri
lui
io,
era contento del nome,
gli ho mandato un messaggio, sì, lui diceva io voglio un Papa Francesco, e io gli ho scritto guarda, ho visto, hai visto che ti hanno fatto papa, gli ho scritto, e lui mi ha risposto adesso dicendo te lo dicevo ma non posso, manderò un mio amico argentino. Ieri sera da Vespa c'era Paglia, Bergoglio era suo dipendente. Perché effettivamente Paglia...
Sì, l'ha detto.
Perché Bergoglio faceva parte della congregazione, sì, del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
E adesso, e Vespa gli ha chiesto, e gli ha fatto notare, adesso, eccellenza, il Papa è diventato un suo superiore, e Paglia lo ha ammesso.
Sì, effettivamente, adesso sì.
Adesso sì.
No, quindi, diciamo, un sovversivo totale, ecco, non ce l'aspettavamo, io non conosco, devo dire la verità, la storia di Bergoglio, non me l'ero studiata proprio perché non lo davo assolutamente, non me lo aspettavo minimamente, anche se il suo nome era stato fatto. Pensa che noi, infatti la settimana scorsa non lo abbiamo citato, era stato citato invece qui 8 anni fa nella puntata sul conclave che avevamo fatto con Emanuele, e l'aveva citato Emanuele Lombardini.
Perché all'epoca era uno dei papabili.
Perché era uno dei papabili.
Come successore di Wojtyła.
Esatto, erano quei nomi che si facevano come Schönborn, Maria Diaga e Bergoglio. Erano
anche
un po'
perché 8
nomi.
Anni fa era ancora piuttosto giovane.
Ed è la prima volta, Francesco, a proposito delle innovazioni, questo caso, è la prima volta che un papa, tra virgolette, si prende la rivincita, cioè come se avessero fatto il girone di ritorno, no? Nel senso che finora, nella storia della Chiesa, almeno sicuramente nella storia del Novecento, ora probabilmente nel Medioevo, in cui c'erano battaglie più feroci, queste cose erano anche accadute, ma nel Novecento e nell'Ottocento non era mai successo che un papa si prendesse, tra virgolette, la rivincita, cioè che un papa sconfitto, diciamo, in un conclave poi venisse eletto in quello successivo, anche perché già è difficile che un cardinale partecipi a diversi conclavi, e finora è successo che diversi cardinali sono stati candidati a più conclavi ma hanno sempre perso, cito Benelli nei 2 conclavi del 78 o addirittura Siri, cardinal Siri, che è stato sconfitto, è entrato papa e uscito cardinale da ben 4 conclavi del 58, nel 63 e i 2 del 78.
Quindi questa è un'altra rivoluzione.
Oppure è successo che un papa abbia sia stato eletto al suo secondo o terzo conclave, come Wojtyła e Ratzinger, ma bisogna dire che in realtà il conclave a cui sono stati eletti, nel quale sono stati eletti, è stato il primo in cui sono stati presi seriamente in considerazione, cioè Wojtyła e Ratzinger non erano stati minimamente presi in considerazione nel primo conclave del 78, e Ratzinger stesso non era assolutamente candidato al conclave, era cardinale ma non era tra i papabili quando è stato eletto Wojtyła, mentre Bergoglio, ricordiamolo, è stato proprio l'unico rivale di Ratzinger nel 2005, lo citava anche Emanuele tra i papabili prima del conclave, ma poi abbiamo saputo che di fatto dopo il primo scontro tra virgolette tra Martini e Ratzinger, Martini ha riversato invece i suoi voti su Bergoglio, e quindi poi il confronto vero è stato Bergoglio-Ratzinger.
Senti, abbiamo pochi minuti perché dobbiamo lasciare spazio a Inblu, ma qui insomma si parla anche di una svolta.
È anche la prima volta, tra l'altro, scusa, che ovviamente un papa viene eletto quando il suo successore
è ancora vivo.
Quindi certo, qui abbiamo due papi che si sono veramente... cioè
perlomeno dei tempi di Bonifacio VIII.
Esatto, insomma. Quindi abbiamo papa Bergoglio che ha visto vincere Ratzinger, e Ratzinger che ha visto vincere Bergoglio. Questa è veramente...
E questo è simpatica come cosa, effettivamente.
Che poi sarà un pontificato molto diverso, questo credo, rispetto
Senti,
a quello di Ratzinger.
Parliamo di questa svolta. Molti giornali oggi parlano di questa svolta per la Chiesa, di questa, insomma, cambiamento di direzione anche nei confronti di certi problemi piuttosto seri che hanno a che fare anche all'interno della Chiesa.
Guarda,
della Curia Romana.
Ecco, io non voglio fare previsioni su quello che farà il Papa, voglio solo commentare quello che ha fatto perché è molto significativo. Ripeto, non sappiamo cosa farà, magari sarà super conservatore, non lo sappiamo, ma quello che ha fatto è stato assolutamente innovativo e rivoluzionario, anche rispetto proprio allo stile di Ratzinger. Ricordiamo che Ratzinger ha caratterizzato il suo pontificato per un ritorno ai vecchi paramenti. Wojtyła si era un po' spogliato, era diventato, no? Bianco, il Papa bianco. Ratzinger ha riportato tutti i vari paramenti sacri, anche lussuosi, diciamo, l'ha anche contestato per questo. Bergoglio ha fatto una rivoluzione assoluta perché, e questo guarda, non va sottovalutato, perché è molto significativo, è stato il primo Papa in assoluto che si è presentato spoglio di qualsiasi paramento. Quindi ha rinunciato alla mozzetta, a tutte le sottovesti, diciamo, liturgiche, e addirittura alla stessa stola che ha usato solo per la benedizione. È il primo Papa che abbiamo visto uscire nudo, semplicemente col vestito con la talare bianca, in pubblico.
Tant'è che poi dopo io ho visto in TV è arrivato qualcuno e ha cercato di vestirlo.
Gli hanno messo la stola per la benedizione perché sembrava veramente fosse quasi blasfemo, sì. Secondo me per i cerimoniali, per i cerimoniali che venisse fatta la benedizione. E poi nelle parole, attenzione, il Papa che al suo saluto si presenta senza usare mai la parola Papa o Pontefice.
Ha detto Vescovo.
Ha sempre detto e ha sottolineato, non sì. È un caso perché sì. L'ha rimarcato più volte, ha usato sempre il termine di Vescovo di Roma. Sì. Ricordiamo che il Papa nasce come Vescovo di Roma, era un primum inter pares, era semplicemente un punto di riferimento morale, per così dire, per gli altri vescovi. Poi nel corso del Medioevo il Papa diventa invece un monarca assoluto e quindi diventa il capo assoluto della Chiesa. Il fatto che lui abbia parlato sia di se stesso sia di Ratzinger in termini di Vescovo di Roma, e anche Ratzinger ha citato nel suo ultimo saluto, ha ringraziato il segretario di Stato, quindi il suo vicario come capo di Stato. Bergoglio ha citato il suo vicario diocesano, il vicario di Roma.
È bello anche che abbia detto vengo dalla fine del mondo, nel senso che viene dall'altra parte del pianeta, viene appunto anche dall'Argentina, ma intendeva dire anche vengo dal mondo dei poveri, questo voleva sì. Dire probabilmente.
Se
una
pensiamo
metafora.
Alla profezia di Malaghia, comunque sull'ultimo Papa.
Beh, ma fine del mondo. L'ultima non no. Era quella del Papa Nero, doveva
no, doveva essere il Papa Romano.
Però doveva essere Petrus Romano.
Pietro il Romano. E il fatto
non c'entra niente
lui,
con
il
lui.
Fatto che lui abbia riportato la dimensione però del papato a Roma, potrebbe essere
è un po' tirata questa per la giacchetta. Però,
secondo me no, al di là della profezia, potrebbe essere l'ultimo Papa e il primo vescovo di Roma,
era.
Il primo Papa di una nuova era, più appunto collegiale, più di una chiesa
anche
più
se
condivisa.
Poi, insomma, noi abbiamo avuto tanti anni di Papa Wojtyła in cui è stato a suo modo molto rivoluzionario.
Rivoluzionario, ma molto accentratore da questo punto di vista. Anzi, lui ha incarnato profondamente la figura del Papa come in qualche modo punto di riferimento assoluto del mondo, ma anche in modo autoritario, se vogliamo. Cioè Wojtyła, infatti, non è stato un progressista in sé. È significativo che lui abbia scelto il nome Francesco, un nome umile e non Giovanni Paolo III, che tutti si aspettavano probabilmente. Evidentemente non vuole andare neanche nella direzione di Wojtyła, ma vuole andare su una direzione
e
nuova.
E nemmeno in quella di Benedetto.
Questo è poco ma sicuro, anche perché era il rivale di Benedetto, quindi è evidente che lui con Benedetto non c'ha proprio nulla a che fare, questo è poco ma sicuro. Ma ripeto, questo insistere sul popolo, il vescovo e il popolo che camminano insieme, il fatto di chiedere la benedizione al popolo, il fatto di puntare l'attenzione, di accentrare sul discorso del vescovo di Roma e non del papa o del pontefice, sono segni, e il fatto di spogliarsi di tutti i paramenti sacri lussuosi, ma anche segni regali e segni sacri, è quello di spogliarsi cristiano tra i cristiani, di puntare più che sulla benedizione sul Padre Nostro, sulla preghiera comune. Non si presenta come un padre questo Papa, si presenta come un fratello.
E questo è molto importante. Se abbiamo soltanto due minuti e quindi non so se vuoi chiudere, ma insomma è bello.
Ma io resterei qui anche tutta la mattina.
Lo so, ma non possiamo perché abbiamo, come sai, il collegamento con In Blu, però insomma
no, ripeto,
ci torneremo se vuoi poi giovedì prossimo su questo argomento.
Ora sono già partiti una serie di discorsi.
Tra una settimana potremo anche capire meglio, no?
Sicuramente,
le strategie.
Anche l'ingresso.
No, ma questo ti volevo chiedere. L'elezione di Bergoglio, quindi Papa argentino, gesuita, che si chiama con il nome di San Francesco, vuol dire che secondo te che il conclave che ha eletto questo Papa è andato in una certa direzione di un po' maggior rigore e maggiore anche attenzione all'aspetto pauperale?
Beh, direi proprio di sì, direi di sì. Poi gesuita, io non conosco i gesuiti, però il fatto che Carlo Maria Martini fosse gesuita mi fa pensare. Sicuramente una linea ben diversa da quella che avrebbe avuto con uno Scola, per dire che è stato il grande sconfitto di questo conclave in qualche modo, no?
Cosa che mi sembra di capire non ti dispiaccia tantissimo.
Sinceramente,
da quello che hai detto anche le altre volte.
Guarda, il fatto stesso comunque che è giusto che il Papa, i papi migliori nella storia sono sempre stati quelli che non se l'aspettavano.
Questo qualcosa vorrà dire.
Questo qualcosa vorrà dire. E quando lo Spirito Santo interviene e fa un colpo di mano, di solito porta sempre degli ottimi frutti. Pensiamo a Giovanni XXIII, pensiamo a Giovanni Paolo I, a Giovanni Paolo II.
Giovanni Paolo I purtroppo non ha avuto molto tempo per fare quello che avrebbe
i papi
voluto.
Più criticati invece spesso sono stati proprio quelli che in qualche modo il pontificato se l'hanno preparato perché se l'aspettavano. Lo stesso Ratzinger, il Pio XII, anche Paolo VI per certi versi, che pure è stato anche un grande papa, ma sicuramente è stato molto diverso da chi l'ha preceduto e chi l'ha seguito. Insomma, secondo me un papa che non se l'aspetta è sempre meglio che un papa se l'aspetta, e Scola se l'aspettava onestamente, quindi secondo me è una benedizione veramente. E ripeto, Giovanni e Benedetto XVI hanno fatto anche delle cose buone, per carità, però io credo che la Chiesa avesse davvero bisogno
di una svolta,
di questo tipo di
questo
papa,
tipo di papa.
Sì,
poi tra qualche tempo potremo capire meglio.
Una boccata d'aria fresca, okay. Per me ieri è stata davvero, io ho esultato proprio come fossi
guarda, ho visto anche su Facebook, sì. Poi ho notato anche qualche battuta con qualche tuo amico di Facebook a proposito di altre questioni, ma magari queste ne parliamo.
Videla.
Sì, sì. Magari ne parliamo la prossima.
Conosco
volta.
La guida, già lo accusano di essere stato amico di Videla. Io non conosco la storia di Bergoglio.
Videla, per chi non lo sapesse,
il dittatore argentino. Io non conosco la storia di Bergoglio, quindi non mi permetto adesso di dare giudizi né in un senso né nell'altro. Non me la sento neanche di difenderlo perché non lo conosco. Io posso parlare di quello che ho visto. Ho visto un papa povero che si pone come fratello, rivoluzionario,
ma anche umile.
Umile. Come mai nessuno, ripeto, perché anche lo stesso Giovanni Paolo I, che poi in un mese ha fatto delle cose grandiose, ma lì per lì il saluto l'aveva fatto abbastanza tranquillo,
canonico,
abbastanza canonico, sì. Quindi sicuramente a me mi sembra un rivoluzionario, non mi sembra davvero un conservatore. Tra l'altro queste accuse finora non sono state argomentate, è stato detto è amico di Videla, ma nessuno mi ha spiegato in che senso amico di Videla, che cosa ci ha avuto a che spartire con Videla. Tra l'altro lui è diventato vescovo quando era già finita la dittatura argentina.
E quindi?
Quindi queste sono accuse totalmente infondate, oppure lui era davvero un complice, cioè era addirittura un prete vicino alla dittatura. Quindi, insomma, qui non è che si può dire semplicemente ha taciuto rispetto a certi crimini, perché essendo un semplice prete, ripeto, o era addirittura veramente complice, oppure sono accuse che cercano solo di gettare fango su una figura che è appena assurta, insomma, ad un ruolo fondamentale.
Torneremo a parlarne, se vuoi adesso ti devo interrompere perché abbiamo
questa puntata, anche quella sul conclave del 2005,
la potete riascoltare su www.radioadesso.it. grazie ad Arnaldo
Casale.
Ciao a
tutti e grazie a Dio.